Minuti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento serale del lunedì con Centrale Sport, prima parte dedicata al calcio. Dopo 49 giorni il Nardò è tornato a giocare ieri in casa contro l'avversario che aveva umiliato il Nardò nella gara d'andata, parliamo il Portici. Il Nardò ha vendicato quella sconfitta imponendosi per 3-0, collezionando il quinto successo interno consecutivo, il nono interno della stagione. Parleremo di questa partita con uno dei protagonisti della gara di ieri, l'attaccante del Nardò, Francesco Potenza.
Buonasera.
Ti ringraziamo per la tua presenza qui in studio. Naturalmente insieme a noi c'è anche Fernando Pero.
Ben ritrovati, amici.
Allora, 3-0 dicevamo al Portici, in una gara che per la verità era iniziata in maniera un po' sofferta, diciamo, nel senso che i primi 10 minuti erano stati di marca ospite. Il Nardò però poi ha vinto da squadra matura, da squadra in grado di sfruttare le occasioni, di capitalizzarle, ha sfruttato anche, diciamo, due ingenuità della retroguardia ospite in occasione dei due calci di rigore, il secondo procurato proprio dal nostro ospite, da Francesco Potenza, che poi è andato anche a realizzarlo. Era importante, Francesco, tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive, e dicevamo il Nardò lo ha fatto da squadra matura, no? Da squadra che sa aspettare il momento giusto e poi colpisce.
Ma sì, si sapeva che era difficile, perché dopo 40 giorni non giocare, andare a Taranto a fare una prestazione alla fine importante, si sapeva che si doveva portare i 3 punti, soprattutto con un avversario, come diceva lei, che all'andata ci ha un po' fatto un po' piangere, sì, in modo di dire, dai. E quindi siamo contenti per la vittoria. Si sapeva che si poteva soffrire, perché giustamente loro venivano, è una squadra che si deve salvare, quindi si sapeva che partivano, diciamo, con un approccio un po' diverso, però noi siamo stati bravi a chiudere la partita e tenere il risultato fino alla fine.
Fernando, Francesco è uno di quei giocatori che, no, creano entusiasmo tra i tifosi con le sue giocate, quando comincia a sfrecciare sulla fascia. Poi quest'anno si è reso protagonista anche a livello realizzativo, solitamente non segni molto, ho visto al massimo 7-8 reti, no? Il tuo massimo stagionale, però comunque quest'anno sei già a quota 4 e insomma è una delle migliori stagioni, possiamo
sì,
dire.
L'anno scorso avevo fatto 7 gol, alla fine poi mancavano 8 partite, però il massimo che ho fatto è stato 9 gol all'Aquila in C, però sono uno che non è che sono fa tanti gol, preferisco farli fare, dai.
E infatti tra le sue caratteristiche c'è quello di servire assist, e comunque, diciamo, quegli scatti brucianti sono tali, no, che se ci fossero i tifosi sugli spalti l'entusiasmo salirebbe alle stelle.
Sì, Francesco è uno di quei calciatori che entusiasmano, perché piace vedere, no? Poi lo scatto, le doti atletiche, benché non giovanissimo.
Immaginiamo quando era ancora più giovane.
Voglio dire, come posso dire, impressiona sia per la resistenza fisica, no? Perché lo vediamo a volte andare a fare pressing da solo, o comunque fra me e me, io penso, no? Quanta utilità ci sarà da scappare da una parte all'altra nel momento in cui poi la palla non si recupera e si spreca un'energia, però evidentemente te la senti questa energia addosso, è buon per te. Voglio dire, ha una struttura fisica importante, poi abbiamo pure scoperto che è un professionista nel modo di mantenere le abitudini quotidiane, di dedicarsi in maniera professionale a questo sport, e quindi i risultati sono questi. Cioè, a 34 anni non è difficile trovare gente integra che ancora fa la differenza in queste categorie, quindi complimenti a Francesco.
Grazie.
Ieri sei peraltro stato utilizzato forse nel ruolo che più prediligi, no? Nel senso quasi dietro la punta centrale, libero di svariare, mentre in passato sei stato utilizzato più da esterno, a volte, come ricordava Fernando, addirittura da falso 9, come si dice. Forse in quei ruoli sei costretto un po' a snaturarti o comunque a fare un po' più di fatica, no? Rispetto alla posizione che hai occupato in campo ieri.
Ma è un ruolo che diciamo che già l'anno scorso qualche volta l'ho fatto, però con il mister, parlando con il mister, mi dice un po' che posso fare questo ruolo, però il mio ruolo diciamo è esterno, quindi ho fatto la mia diciamo carriera da esterno, però non ho un problema per me, perché è importante dare un contributo alla squadra. Però già ieri era un po' diverso rispetto a Taranto, perché giochi sempre per andare in profondità, che è la cosa che mi piace di più.
Ecco, quel calcio di rigore che ti sei procurato è stato proprio identico a quell'altro che ti eri procurato contro il Lavello, no? Un'azione più o meno simile, tentativo di superare l'avversario che poi ti ha agganciato. C'è un accordo con Caputo, e quando sei te a procurarti il calcio di rigore, tocca andare a...
No, perché il mister prima della partita mette due nomi che secondo lui devono calciare il rigore, chi se la sente tira. Però con Antonio siamo tranquilli su questo aspetto, quindi chi se la sente tira. Ha tirato lui il primo e quindi il secondo l'ho tirato io. Come a Lavello ho tirato io il primo, ma non ci sono problemi, l'importante è prenderli.
Ma tu lo sapevi che tirava di cucchiaio?
No, ma lui ce l'ha queste cose, ce l'ha, lo fa pure in allenamento, quindi Antonio ce l'ha queste cose.
Quindi non sei rimasto sorpreso di tanto davanti a quella trasformazione?
Importante che l'ha fatto, dai.
Fernando, c'è da sottolineare anche questo rendimento interno che praticamente da squadra d'altissima classifica, no? Vincere 9 partite su 12 è proprio
non
un rendimento.
Accadeva da tempo, attenzione, perché noi purtroppo negli ultimi tempi le sconfitte interne ci hanno fatto un po' male, non erano proprio rare, quindi nei numeri erano abbastanza dolorosi. No, niente, fa piacere questo diciamo rendimento interno, ovviamente meno piacere nel momento in cui mancano i tifosi che non possono goderseli, no, questi poi successi. Dispiace, che l'abbiamo detto in più volte, che magari il rendimento esterno, soprattutto in casa delle piccole, proprio in Campania per esempio, non abbiamo raccolto tanto, solo un punto con l'Aversa nelle tre trasferte campane, che poi abbiamo visto sono squadre di medio-basso cabotaggio, quindi avrebbero potuto dare un destino diverso al campionato, però va bene così. E secondo me la sconfitta di Taranto, che è bruciante, comunque continuo ancora a dire immeritata nell'espressione del gioco e della partita, quella partita probabilmente ha dato una definizione finale, no? alle ambizioni nostre e anche alle prospettive del Taranto stesso, che ieri comunque ha continuato a vincere.
E infatti alcuni ieri sera nei commenti della domenica sera in televisione, qualcuno diceva: ormai per il Taranto il campionato è quasi vinto. Forse è un po' presto, no, Francesco, per dire questo, perché quando ancora mancano 8-9 partite, è vero pure che negli ultimi anni le squadre che hanno preso il largo, il Picerno 2 anni fa, l'anno scorso il Bitonto, anche se poi non sappiamo come sarebbe potuto finire quel campionato.
Infatti, proprio ieri c'è stato Picerno Bitonto.
C'è per esempio un altro caso di una squadra che sembrava qualche anno fa ormai destinata a vincere il campionato e che poi proprio nelle ultime giornate perse il vantaggio. Mi riferisco al Trastevere, quell'anno sembrava, no?
Che però è in testa quest'anno.
Sì, anche se pure quest'anno sembra che la squadra...
Sì, anche se nell'ultima partita ho visto che ha fatto un po' troppi pareggi.
Sì, c'è il Montevarchi che sta incalzando.
Sì, c'era lo scontro diretto, se non sbaglio.
Sì, che
ieri
è finito in parità.
Sì, 2-2.
Quindi, non so, pensi che comunque... Io, la mia opinione è che il campionato sia ancora aperto, che il Taranto naturalmente abbia posto delle premesse, ma che ancora è presto per dire che lo abbia vinto.
Ma guarda, ha vinto secondo me ancora no, però c'è una grande possibilità, perché mancano tante partite, tanti recuperi, con questo Covid ancora non si sa, tipo l'Altamura c'ha 4 partite, se le vince sta a 3-4 punti da loro, quindi il Picenna deve recuperare un altro, noi dobbiamo recuperare 4 partite, quindi per me diciamo chiusa al 90% no, io 60
però,
dai.
Però ci
me...
sono dei segnali di fortuna che non sono...
No, più che fortuna secondo no, me...
Sai Francesco cosa...
Gli ultimi, io conosco il Taranto da quando giocavo io, forse quest'anno è la squadra meno forte rispetto agli altri anni, però ho visto pure con noi, ho visto una squadra più compatta, una squadra più pronta per la Serie D rispetto agli altri anni,
una squadra
perché io
categoria.
L'anno scorso, secondo me, sulla carta l'anno scorso era più forte, c'era Genchi, Favetta, c'era Croce, sì, Manzo, sì. E quindi secondo me sulla carta era più forte, però quest'anno secondo me è più quadrata, cioè più pronta per questo campionato.
Però la fortuna di cui ti parlavo, no? Proprio perché facevi riferimento all'Altamura, il rigore è sbagliato al 97esimo dall'Altamura, no? Cioè, quando il Taranto, come posso dire, o una squadra X deve vincere il campionato, la componente fortuna, secondo me, è importantissima. È a vedere la parata fatta dal portiere dell'Aversa, cioè non è un rigore sbagliato quello.
No, no.
Quindi al Taranto sta andando tutto bene. Poi il Casalano che pareggia 2 volte in casa con l'Andria e col Molfetta, insomma sta andando alla grande. Poi il Taranto che vince con 2 calci d'angoli con Gravina contro di noi, sono segnali che indizi che fanno una prova, no? Quindi vuol dire che probabilmente la strada è spianata.
Guarda. Sì, diciamo che questo, c'è anche da sottolineare che il Taranto ha pescato molti giocatori anche dal girone I, no? Quello calabro siciliano, mentre il Casalano, che ha seguito una politica diversa, quella che magari aveva seguito il Taranto l'anno scorso di prendere i migliori giocatori del girone, sta trovando delle difficoltà a tenere il passo del tanto, insomma, succede che la squadra che teoricamente viene indicata da tutti alla vigilia come la favorita, poi
secondo me il Taranto ha avuto, vabbè, adesso parliamo del Taranto, anche se la trasmissione diciamo probabilmente è più attinta e granata, però il Taranto quest'anno ha avuto diciamo l'intuizione di affidarsi a un tecnico della categoria Navigato, che si è portato un blocco fasanese dietro e sul quale ha fatto degli innesti giusti, no? Quindi, come diceva Francesco poco fa, ha preso non diciamo il top, ma ha preso la gente della categoria, i portatori d'acqua, quelli che servono per vincere col minimo scarto, no? Per essere proprio, come posso dire, col massimo rendimento possibile, non col minimo sforzo, ma con tutte le armi possibili, portarsi a casa i 3 punti.
Bene, abbiamo fatto questa parentesi, abbiamo dato uno sguardo anche al resto del campionato, torniamo un po' alla prestazione ieri del Nardò. Dicevamo, Francesco, di quella partenza un po' frenata, no? Pensi che possa aver inciso un aspetto psicologico proprio quella sconfitta così larga del girone d'andata, o anche un assetto che era molto offensivo rispetto ad altre formazioni schierate in precedenza, no? La presenza contemporanea tua di Torros, di Caputo, di Rimoli faceva sì insomma che il Nardò fosse un po' più sbilanciato in avanti. Questo secondo te può aver creato problemi a livello di equilibri tattici, almeno inizialmente?
Ma non penso, perché noi pure a Picenna abbiamo giocato con 4 grandi, abbiamo giocato con, eravamo io, Granato, Caputo e Rimoli e Gallo. quindi non penso che era...
Sì, forse lì c'era la macchia, inizialmente.
La macchia, sì, sì, sempre un giovane. Poi abbiamo giocato pure in casa col Brindisi, sempre io e Tornos avanti. Non c'entra, perché alla fine è tutta la compattezza della squadra che ti porta poi a fare qualcosa di importante. Secondo me è stato anche perché da tanti, diciamo da un mese che non giochiamo, parecchi di noi hanno avuto il Covid, quindi non hanno avuto neanche la possibilità di fare allenamento, di tenere tipo Lezzi, tipo Tonno, se non hanno fatto un ritiro come abbiamo fatto noi in un mese. Sono rientrati e subito hanno giocato, quindi si sa.
Che bisognava pagare un piccolo dazio,
e quindi mo abbiamo sta fortuna di giocare spesso e quindi prendere condizioni, quindi si sapeva che si poteva fare un po' di fatica, però poi dopo pure a Taranto abbiamo iniziato così, però alla fine non si meritava, dai.
Sì, fermo restando che comunque anche squadre di bassa classifica in questo campionato sono in grado di mettere in difficoltà quelle che occupano posizioni di classifica migliori. Per esempio, io notavo che recentemente il Portici ha preso giocatori che sono reduci da campionati di Serie C, per esempio il terzino destro Schiavi, che negli ultimi anni ha giocato nella Juve Stabia, nel Limolese, poi Meola, che era, diciamo, Antonio, quel mediano che giocava davanti alla difesa, no? che è anche un difensore. Anche lui ha giocato nel Matera, nella Casertana recentemente, quindi anche in squadre di bassa classifica, in virtù di questo mercato sempre aperto, ci sono poi formazioni che giornata dopo giornata cambiano, si rafforzano, e quindi anche questa considerazione va.
Eh sì, perché nessuno ancora è condannato, no, ufficialmente, cioè non c'è più una squadra che non ha speranze, quindi tutti cercano di fare il possibile per aggrapparsi alla categoria, diciamo. E quindi magari danno fondo alle risorse oppure cambiano, perché è il tentativo finale, no? di uscirsene da situazioni disperate, e quindi ci sta questo. Poi il mercato gli dà la possibilità, no? di operare. È chiuso effettivamente, perché poi, diciamo, la finestra ulteriore è riservata alle squadre di eccellenza. Però io vorrei fare una domanda a Ciccio Procello, visto che poi il tempo stringe. La direzione arbitrale di una donna in campo ieri, no? Per voi che diciamo ci siete sempre in campo, che cosa avete notato di diverso rispetto alla conduzione di un uomo, se l'avete notato? Perché a me è sembrata una conduzione, non per via dei rigori, attenzione, no, mi è sembrata una conduzione di un arbitro abbastanza esperto, diciamo così.
Vabbè, normale, si vede che non era, diciamo, come quelli di domenica a Taranto, si vedeva la presenza di quelle di Taranto. Sono particolare, dai, io ho avuto già la fortuna di incontrare due o tre volte, diciamo che ho avuto
sempre la stessa?
No, diciamo come donna, quindi ho avuto questa sensazione che mi dici tu di non essere ancora pronti.
Cioè, un calciatore uomo ha, come posso dire, il freno a mano tirato nel modo di porsi?
No. Anzi, perché là non pensi che c'è una donna, una cosa, quindi perché la mente va là. Però un po' la differenza la noti in campo.
Diciamo una minore personalità nella conduzione della gara.
Sì.
Questo. Quindi, come dicevi, invece, siccome non ho visto molte proteste, anche in occasione dei calci di rigore,
ci pensi da due o tre volte di dire qualcosa.
Quello volevo dire. Cioè, se ci vai con...
Beh, io personalmente non sono un tipo che proprio. Però parlando proprio con il capitano nostro di Giorgio, Francesco.
Vabbè, Francesco è al contrario.
Diciamo che ci pensi, perché alla fine c'è sempre un rispetto poi diverso
quando c'è un arbitro uomo,
Però la percepisci la competenza, sì o no?
Ma guarda, quando sei in campo personalmente no, però un po', facendoci pensare adesso, un po' mi fai pensare a sta cosa, che è diverso come cosa, perché però non la vedo io onestamente, personalmente. Poi non so, chi ci parla spesso, che fino a De Giorgi, se è diverso.
Sì.
Sì, abbiamo visto che De Giorgi ha dialogato parecchio ieri con l'arbitro.
No, beh, lo fa spesso. Questa, diciamo, questo portamento da leader, no, della fascia al braccio lo sente tutto, quindi si sente l'autorevolezza di interloquire con l'arbitro in ogni momento. Anche ieri lo ha fatto. Probabilmente, come dice Francesco, no, hai un attimino di educazione maggiore, no, nel rispetto di una donna piuttosto che un arbitro uomo. Però
sì, diciamo, la decisione che ha suscitato qualche malumore è stato quando praticamente ha fischiato un fallo praticamente senza concedere il vantaggio al Nardò, sì, no? Sì. Perché c'era la possibilità che l'azione si potesse svilupparsi in maniera anche pericolosa. Però
abbiamo avuto di peggio, quindi non è...
Sì, però io ho notato un episodio simile praticamente in una gara di Coppa della Roma molto recente, dove l'arbitro in una situazione simile ha praticamente interrotto il gioco, ha impedito alla Roma di proseguire nell'azione di contro piede, ha ammonito l'autore del fallo. Quindi succede anche in campo internazionale che vengano prese quelle decisioni un po' controverse. E il tempo naturalmente passa, perché abbiamo l'impegno di lasciar libero il nostro ospite per le 20, sono le 19:53, quindi una raffica di domande prima di lasciarti libero. Inizialmente i gol li segnava sempre Caputo, no? C'è stato un periodo in cui era lui che doveva sobbarcarsi questo compito di realizzare i gol e di sbloccare i risultati. Poi sono arrivati i tuoi gol, quelli di Tonros. Ultimamente hanno iniziato a segnare anche i difensori, no? A Picerno c'è stato il gol di Romeo, ieri il gol di De Giorgi. In questa squadra non segnano però i centrocampisti.
Arrivano anche.
Arriveranno.
Speriamo.
Ho notato anche un altro aspetto particolare. Non riusciamo a segnare con tiri da fuori area, no? Hai notato anche te questo?
Vabbè, ma noi facciamo un lavoro importante, soprattutto i centrocampisti lavorano tanto, soprattutto quando giochiamo noi, come ieri, parecchio over avanti, quindi i centrocampisti in quel caso sono importanti, cioè lavoriamo la settimana anche per quello, quindi parecchie volte arrivano anche stanche al tiro. Quindi può essere anche, non è una scusa, ma può essere.
Sì, perché come ricorderai Fernando, invece l'anno scorso i gol da fuori area erano quasi una costante, no? Campionato.
Sì. No, vabbè, ne abbiamo fatti tanti, non so se per caso voluti, no? Però indubbiamente ricordo i gol di Acquaro, di Trinchiera, i due gol che fece...
Quello di Mengoli con il Taranto, no?
Mengoli con il Taranto, anche a Fasano. No? E quindi del nostro esterno napoletano mi sfugge il nome in questo momento, che ne fece la doppietta Altamura,
Calemme
li fece entrambi, sì, da fuori area. Cioè, poi l'importante è metterla dentro, per la posizione non è importante, vuol dire che bilanceremo presto, speriamo.
Vorrei adesso con Francesco un po' ripercorrere così in maniera rapida quella che è stata la tua carriera, che praticamente è iniziata qui in Puglia, no? Con le esperienze prima a Brindisi e poi...
A Brindisi, poi a Bitonto, poi a Vasto.
Vasto è forse la piazza che più ti è rimasta nel cuore.
Vasto ha vinto il campionato, il primo mio campionato, quindi è stato un campionato particolare, importante, perché noi eravamo terzi, quarti, e poi abbiamo fatto 13 vittorie consecutive. Abbiamo vinto lo scontro diretto all'ultima partita col Fano, e quindi è stato bello, è stato bellissimo.
E peraltro per te ha rappresentato anche una porta d'ingresso nel calcio professionistico, perché poi da lì sei passato all'Ascoli e poi tante stagioni tra C1, C2. A questo proposito vorrei chiederti, siccome recentemente qualcuno ha detto è stato un errore, no, eliminare la C2, perché magari adesso il passaggio dalla D alla C anche da un punto di vista economico è troppo pesante, invece da un punto di vista tecnico secondo te c'era una ragione perché ci fosse questa suddivisione, o da un punto di vista tecnico invece?
Prima era difficile, prima la C1 era difficilissima, perché c'erano tanti giocatori di Serie B, di Serie A che scendevano, e quindi era più competitivo. E la C2, diciamo che era la Serie D di adesso, diciamo la Serie D come girone A, che girone I, e quindi era importante anche per i giovani, perché scendevano tanti giovani della primavera, e quindi era importante anche per quello. Secondo me ritorneremo a fare di nuovo
i due campionati di Serie C, o comunque magari con una denominazione diversa, però potrebbe esserci, no, che tra la Serie D...
Il problema è di fondo è un altro, secondo me. Cioè, la differenza si vede nel momento in cui non si gioca in Serie D per merito, perché 4/11 della formazione sono under, che tu devi schierare per forza. Magari in una rosa tu ne hai 4 che non sono i più bravi di tutta la rosa, che magari hai dei seniores che devi sedere in panchina. Quindi il discorso alla fine svilisce, no, la bellezza del campionato. Cioè, la Serie D che ricordiamo noi, Michele, quella ante regola degli under, sì, quello era un campionato fantastico, cioè altro che C2, cioè, secondo me era superiore alla C2. Io ricordo squadroni che se le davano di santa ragione la domenica, che sciorinavano calcio come pochi, quindi la bellezza o la nostalgia di quel calcio è dovuto anche al fatto che questa Serie D viene ridimensionata nella bellezza, proprio per rispettare delle regole sugli under, che sono tutte da valutare, perché poi numeri alla mano di quegli under che fanno carriera, la percentuale
sì, è sempre molto bassa,
perché
poi in molti finiscono nelle categorie inferiori, alcuni poi lasciano il calcio praticamente appena escono fuori da questa fascia protetta.
Non ha funzionalità questa cosa, se poi vediamo che comunque i budget delle squadre che vogliono vincere sono assurdi, no? Sono improponibili, sono superiori alla Lega Pro per certi club, cioè, tutto questo non ha senso, però questo è un discorso molto, molto lungo, insomma.
E non abbiamo il tempo per affrontarlo questa sera, naturalmente è già vigilia di campionato, perché mercoledì prossimo il Nardò sarà di scena a Casarano in quello che è il derby del Salento per eccellenza di questo campionato. All'andata il Nardò, con quella vittoria, acquisì forse consapevolezza, no, di poter disputare un campionato diverso da quello che si era immaginato all'inizio. A distanza di un girone, come si presenta il Nardò a Casarano?
Ma sicuramente diverso rispetto all'andata, perché mo siamo più consapevoli della nostra potenzialità, quindi sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che è una partita che ci tiene la società, ci tiene la città, e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, e quindi ci stiamo preparando per fare questa bella partita, per dare una gioia a tutti quanti.
Sì, c'è da migliorare ovviamente questo rendimento esterno. Notavo soprattutto un dato, quello dei gol segnati in trasferta, soltanto 7, no? Sono davvero pochi. Sotto questo punto di vista, pensi che in questo finale di campionato il Nardò possa crescere, oppure quelle sono le caratteristiche della squadra e bisogna cercare di fare il meglio in casa, dove si riesce, no, ad esprimersi in...
No, è già da tanto che ci stiamo lavorando, perché sappiamo, siamo noi i primi a sapere che facciamo un po', non fatica, dobbiamo essere più consapevoli che fuori casa possiamo fare quello che facciamo in casa. Quindi di migliorare dobbiamo migliorare, perché se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo migliorare soprattutto fuori casa. Adesso dobbiamo fare il primo step, che è la salvezza, che potrebbe essere vicino anche con la vittoria di domenica e di mercoledì, e quindi pensiamo a quello, e poi se riusciamo a fare questo passo fuori casa ci può dire qualcosa in più.
Sì, Fernando, per chiudere, diciamo, per alimentare la speranza di poter correre per l'obiettivo playoff, bisognerebbe comunque trarre il massimo da questo trittico di gare interne che abbiamo inaugurato ieri, no? Perché poi a breve, domenica e mercoledì prossimo ci saranno altre due gare interne. Secondo me quella è la condicio sine qua non per poter continuare a sperare in questo obiettivo.
Sì, sì, perché adesso abbiamo tre gare che sono tutte e tre recuperi e sono un tesoretto, diciamo, di 12 punti potenziali, ovviamente, che diciamo dipende da quanto riusciamo a farne. Da lì si apriranno le porte agli obiettivi della finali della stagione, o quello di portare avanti la salvezza tranquilla, oppure quello di ambire ai playoff, come è nelle intenzioni della dirigenza della società, cioè cercare di trarre il massimo.
Sì, almeno per tenere vivo questo obiettivo sino alla fine. Poi lo si può raggiungere, lo si può non raggiungere, anche perché ci sono squadre poi molto forti, no? Nelle certo. prime posizioni in classifica, diciamo Lavello, Picerno.
Sì, però alla fine noi non siamo, se siamo come abbiamo dimostrato, non siamo da meno, diciamo.
Di meno, certo. Possiamo, insomma, tenere testa a questi avversari.
Per me sì.
D'accordo, noi ti lasciamo andare, Francesco. Grazie per la tua presenza in studio e buona prosecuzione di campionato.
Grazie
a Fernando Pero, con il quale ci rivedremo lunedì prossimo.
Certamente.
Noi ci fermiamo per la solita pausa, poi tra poco torneremo con il basket. Ospite in studio Luca Cepic della Fratanardò.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò-Gallipoli. Some of them want to get used by
Tu sei parte di me, si dice per amore, e si può dire a seguito di un atto d'amore. Decidere noi oggi di donare i nostri organi è un atto di alta civiltà e toglie ai nostri cari, in un eventuale momento difficile, la responsabilità di prendere una decisione. Tu puoi dare la vita. Informati su doniamo.org. È una campagna di Pubblicità Progresso.
Allora, seconda parte di Centrale Sport dedicata al basket, ne parleremo come ogni lunedì con Sebastiano Tarantino.
Buonasera.
Ben ritrovato Sebastiano, che quest'oggi ci ha portato uno dei più giovani elementi atleti della Frata Nardò, Luca Cepic.
Buonasera.
Benvenuto nei nostri studi, Luca.
Grazie dell'invito.
Dicevamo, sei uno dei più giovani in rosa, 20 anni, mi dicevi ormai da 4 anni qui a Nardò, con la Frata Nardò, quindi stai maturando esperienze importanti, stai crescendo, ti stai ritagliando pian piano uno spazio in questa squadra. Ricordiamo che Luca Cepic è montenegrino, paese nostro dirimpettaio, no?
Giusto.
Di rimpettaio soprattutto del nord della Puglia, più o meno verso la zona di Bari.
Sì, diciamo di sì, quella.
Allora, come va? Innanzitutto, prima di parlare del campionato, di questa vittoria colossale, come definita dall'ufficio stampa della Frata, di cui fa parte anche Sebastiano, come va questa tua esperienza italiana?
Bene, diciamo, ormai, come hai detto prima, 4 anni sono passati, quindi bene, ovviamente, se sono rimasto vuol dire bene.
E come sei arrivato in Italia? Praticamente ragazzino, a 16 anni.
Sì, diciamo che allenatore mio di Montenegro ci aveva come amico un procuratore che ci aveva un sacco di ragazzi e, diciamo, lui li portava da alcune parti e gli ha mandato tipo i video miei, gli highlights, e mi hanno preso qua. Insomma, diciamo che pure tramite Goran Bjelić, un po' tramite lui sono arrivato. Sì,
ho capito. Allora, Sebastiano, a te la parola per parlare di questo successo, diciamo il più largo, no? Dell'intera stagione sabato scorso a Roma.
Il più largo è anche il decimo consecutivo, la decima vittoria consecutiva maturata ieri al Pala Luis a Roma. Luca, è stata una partita che avete dominato praticamente fin dall'inizio. C'è stato nuovamente un ottimo approccio alla partita, con il parziale di 10-0 all'inizio, che poi è stato quello che, insomma, ha messo sui binari giusti la partita. Una buona reazione soprattutto dal punto di vista dell'impatto invece a la settimana scorsa, che all'inizio della partita c'era stato un po' di incertezza e avevate subito un parziale importante, nonostante poi comunque sia arrivata anche lì la vittoria.
Sì, diciamo che erano due partite un po' diverse, che questa qui a Roma l'abbiamo preparata così, lo sapevamo che dall'inizio dovevamo imporre noi il ritmo, perché comunque una squadra tosta di ragazzi giovani, più o meno, diciamo, che corrono, danno sempre il massimo, possono giocare un sacco senza fare, c'hanno pure tanta panchina che aiuta un sacco, e quindi sapevamo che dovevamo imporre noi il ritmo, che se lo lasciavamo fare a loro sarebbe stato un po' più difficile, diciamo.
È stata una prova corale, sono quasi tutti andati a segno e praticamente tutti i titolari in doppia cifra. È importante perché comunque la squadra ha segnato 89 punti, ma nonostante questo non c'è stato, come in realtà molto spesso accade, un giocatore che ha spiccato più degli altri sul tabellino, ma praticamente tutti si sono mossi più o meno sui 15 punti, a dimostrazione comunque dell'ottimo gioco che avete imposto ieri a Roma.
Sì, ma dall'inizio del campionato è che, diciamo, abbiamo capito che abbiamo una squadra di questo tipo, in cui è difficile che, diciamo, ci sia sempre uno che fa 30 punti e altri che guardano. Invece, come hai detto mo, come si è visto l'ultima partita, primo quintetto tutti in doppia cifra, una squadra così vuol dire una squadra per puntare in alto, basta.
Adesso mercoledì c'è la partita in casa contro Sant'Antimo, che avete già affrontato in Supercoppa all'inizio della stagione. Era arrivata una vittoria in quell'occasione, una squadra che dal punto di vista tecnico forse lascia un po' a desiderare in alcune situazioni, però sicuramente ci mette tanto animo nelle partite, l'ha dimostrato anche in Supercoppa contro di noi, quindi non sarà un impegno facile, soprattutto perché arriva a distanza ravvicinata dalla partita di Roma.
Sì, infatti diciamo sono pochi giorni alla fine per fare allenamenti, per preparare la partita, ma la squadra la conosciamo, l'abbiamo, come hai detto, già affrontata in Supercoppa. Secondo me è sicuramente una squadra che ha più, diciamo, più talento, più esperienza che l'US Roma, quindi la cercheranno di giocare sicuramente su esperienza, perché c'hanno tanti giocatori esperti. Secondo me sarà pure questa la partita proprio diversa da quella da Roma da preparare.
Luca, come avete detto prima, questo è il tuo quarto anno qui a Nardò. Sei stato uno dei primi investimenti dal punto di vista del settore giovanile che la società ha voluto fare insieme a... poi sono arrivati anche Pavle, che purtroppo quest'anno per motivi esterni non è potuto essere qui con te. Tu hai finito la scuola qui a Nardò, poi no?
Ancora no, purtroppo.
Stai finendo la scuola.
Ci si lavora.
Perdona, errore mio. Stai finendo la scuola qui a Nardò, allora. Comunque la società, insomma, ha messo a disposizione a te, ai ragazzi che sono arrivati insieme a te dopo di te, come per esempio Anthony e Dimitri, la possibilità di studiare, di continuare, di finire gli studi, senza però comunque diciamo appunto per non togliere spazio a questo lato importante comunque della vostra crescita, e garantendovi anche tanta presenza con la prima squadra, perché tu e Pavle soprattutto già nei primissimi due anni che stavate qui vi allenavate con la prima squadra, anche se giocavate con l'Under 18, avete esordito praticamente quasi subito già al primo anno. E adesso tu quest'anno hai trovato tanto spazio, soprattutto nell'inizio del campionato, prima che arrivasse Mauro Stella, come insomma cambio di Federico Burini. È una crescita che questa società ti ha permesso di fare in modo lineare, diciamo ottimo? Ti senti insomma coccolato dalla società, tu insieme insomma ai tuoi giovanissimi compagni?
Sì, diciamo che sin dall'inizio abbiamo capito che cosa vogliono da noi, e che volevano farci trovare più pronti possibile per fare le prime esperienze in prima squadra, perché volevano che i loro ragazzi giocassero in prima squadra e non che dovevano andare a comprare altri ragazzi, altri under, non lo so. Comunque niente, noi l'abbiamo capito da subito, abbiamo dato sempre il massimo, ci siamo allenati, concentrati, e basta, come hai detto tu, non si poteva esordire subito perché non potevamo per le regole, però appena era possibile è successo così, e basta.
Questa situazione del Covid tra l'anno scorso e quest'anno sicuramente ha rallentato un po' il progetto di crescita un po' di tutte le società dei settori giovanili. Come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, l'intenzione qui a Nardò era quella di... intenzione, insomma, era stata iscritta la squadra nel campionato di Serie C Silver, e avreste dovuto partecipare al campionato, e sarebbe stata un'occasione per voi giovani, insomma, di mettervi i mostri in un campionato che comunque è importante in Italia e che molto spesso ha dato insomma poi il via a tante carriere importanti. Questa situazione come l'avete vissuta voi più giovani, under, insomma, vi sicuramente senza probabilmente avreste trovato più spazio, più minuti in campo e probabilmente avreste giocato di più?
Sì, diciamo che è stata fatta questa Serie C per far giocare a noi più giovani, perché comunque con la prima squadra non è che è così facile che entri e ti fai tutta la partita, cioè non si può, la squadra è così e quindi non si può. Diciamo che ci serviva per mettere in mostra quello che impariamo con la Serie B, cioè quello che riprendi guardando, allenandoti con loro, giocando pure quando si può, quando non si può, Diciamo che ci mancava solo questa cosa qui, sta Serie C, per metterlo poi in mostra. È un peccato che non era cominciato, però vabbè, non ci andiamo sotto.
Come abbiamo ripetuto in precedenza, insomma, sei uno dei più anziani della squadra dal punto di vista della permanenza a Nardò, nonostante tu abbia 20 anni, quindi hai potuto, insomma, vivere un po' anche le grandi gioie che Nardò ha passato negli scorsi anni. Hai avuto tanti compagni di squadra diversi, perché Nardò ha cambiato tanti giocatori in questi anni, però una cosa che ho notato soprattutto da parte tua e degli altri ragazzi è che siete rimasti in buoni rapporti con tanti dei giocatori quest'anno. Quando mi è rimasto in mente, insomma, quando è venuto qui a Zaro con Taranto, che prima della partita avete, insomma, parlato, avete passato dei minuti insieme, perché evidentemente anche con Simone Fiusco, evidentemente, insomma, siete rimasti in buoni rapporti.
Sì, ma è normale sta cosa, cioè, durante gli anni ti fai pure gli amici, capito? Non è che sono solo alcuni, magari non ti trovi bene qua là, però tipo come hai detto tu, Azzaro e Fiusco alla fine abitavamo quasi insieme, quindi è normale che poi ti rimangono, diciamo, gli amici con cui hai giocato per tutta la vita, alcuni pure che ti senti, pure se non li vedi li senti ogni tanto. Cioè, normalissima la cosa, cioè, si vede che erano sempre buoni rapporti, sempre era un bel gruppo, buoni rapporti, cioè, siamo rimasti con tutti in buoni rapporti, una cosa bella, sì.
E una domanda su Goran Bjelić, l'hai detto prima, sei arrivato qui anche grazie a lui, e sicuramente lui in questi anni è stato il giocatore che... più è stato vicino a voi ragazzi, soprattutto, insomma, a te, a Pavle, ma anche, insomma, a Dimitri, che è arrivato da un paio d'anni. Un commento sul capitano.
Sul capitano c'è poco da commentare. Brava persona, veramente brava persona. Da quando l'ho conosciuto a Montenegro, cioè, mi ha aiutato un sacco, veramente. Senza di lui sicuramente sarebbe stato molto più diverso, avrei dovuto fare alcune cose magari da solo, capire da solo. Non è che tutti ti comprendono facilmente così, invece lui è stato qui per noi dall'inizio e bisogna solo ringraziarli per tutto e nient'altro.
Adesso si entra nella fase importantissima della stagione. Se fino adesso è stata importante, da adesso in poi diventa importantissima, perché tra non molto, insomma, partiranno i playoff, e i playoff, che ricordiamo saranno incrociati con il girone C, rappresentano quello che poi è l'ultimo sforzo, se poi si vuole raggiungere quell'obiettivo di cui tanto abbiamo parlato nelle scorse settimane. Come vedi questa parte finale di stagione? Ce la potete fare?
Sì, ovvio che ce la possiamo fare. Mo, visto che abbiamo il terzo posto, abbiamo pure, come si dice, il vantaggio del campo,
sì, campo
a favore, quindi non l'abbiamo mai avuto, quindi sarà sicuro una cosa bella da giocare. Speriamo che ci divertiamo, soprattutto.
Ti faccio l'ultima domanda, che riguarda i nostri tifosi. Tu hai vissuto sia con l'Under 18 che con la prima squadra. Quanto i tifosi di Nardò siano dei tifosi calorosi nei confronti dei giocatori? Insomma, con l'Under 18 ogni volta ricordo che c'era tantissima gente a vedervi giocare. Non è una cosa scontata, perché, insomma, l'Under 18, essendo un campionato giovanile, non per forza attira tanta gente. E poi, insomma, con la prima squadra l'hai visto tante volte. Quest'anno i tifosi, lo ripetiamo un'altra volta, non ci sono, e probabilmente non ci saranno fino alla fine della stagione. E sono un po' mancati, soprattutto all'inizio, quando c'erano un po' di difficoltà ancora nella squadra. Avrebbero potuto dare una mano, insomma, soprattutto in alcuni momenti importanti, come per esempio contro Taranto in casa.
Sì, diciamo che si sente molto la mancanza. Cioè, ormai magari ci siamo abituati, dici, cioè, non fai molta attenzione, però all'inizio era proprio diverso, cioè non vedere nessuno, sembrava un allenamento piuttosto che una partita, diciamo. E poi qua a Nardò sempre erano i tifosi a darci una spinta, diciamo, quando manca energia, forza, ti danno una spinta, e quindi si sentiva la mancanza. Poi negli anni precedenti, cioè, sono stato qua, ho capito come sono e ho visto veramente delle cose belle, come hai detto tu, pure con l'Under 18, la gente che veniva a seguirci ovunque giocavamo, e non è una, come hai detto tu, non è una cosa scontata, cioè con l'Under 18 magari dici vengono genitori e basta. E basta, non è che vengono i tifosi, invece con noi venivano pure i tifosi, quindi veramente mi hanno sorpreso.
Sì, Sebastiano, diciamo ormai il terzo posto può essere considerato sì, acquisito, e forse non migliorabile, no? Perché mancano i tempi tecnici per tentare.
Diciamo che l'obiettivo, insomma, di queste ultime partite era appunto mettere in cassaforte questo terzo posto, che garantisce poi il fattore campo nei playoff, perché raggiungendo il terzo posto poi si ha la possibilità di giocare la prima gara in casa e di conseguenza di avere una gara in più eventualmente da giocare in casa. Quindi il terzo posto, ecco, praticamente acquisito, si può dire. Nelle prossime partite servirà blindarlo, chiudere a chiave. Se poi succederà l'impossibile, che difficilmente non accadrà, non lo buttiamo via, però insomma è difficile pensare di arrivare più in alto.
Quindi, facendo una simulazione, Nardò giocherebbe con quale squadra del girone C?
Sono appunto gironi incrociati, quindi la prima del girone D giocherà contro l'ultima, la seconda contro l'ultima, cioè praticamente l'ottava. L'ottava. Quindi Nardò giocherebbe contro la sesta classificata del girone C, avendo la prima partita in casa. Quindi avendo poi eventualmente, andando avanti con la serie, l'ultima partita dovesse finire in parità, da giocare in casa.
Sono due vittorie, sì.
Sì. Sì, ovviamente, diciamo, il percorso dei playoff è poi abbastanza lungo.
Lunghissimo.
No?
Teoricamente quest'anno in realtà lo hanno anche accorciato, perché hanno tolto le Final Four. L'anno scorso chi vinceva i playoff andava a giocare le Final Four e tre squadre su quattro passavano, quindi in Serie A 2, e una no. Quindi c'era anche il rischio di vincere i playoff e non salire in Serie A 2. Ed è successo due volte di fila, tra l'altro a San Severo.
Quindi diciamo, giusto per fare chiarezza anche a beneficio ai nostri radioascoltatori, per raggiungere la finale, sì, che poi consente la promozione in A2, quante gare intermedie bisogna disputare?
C'è il primo turno, che sono quindi otto squadre, sono due turni, poi semifinale e finale, giusto?
Quarti,
semifinale.
Sì, semifinale e finale.
Quindi sono diciamo, tre scontri diretti.
Poi sono al meglio delle tre partite, servono due vittorie per passare.
Potrebbero anche essere necessarie nove gare, no? Per raggiungere.
Dovessero finire tutte in parità, praticamente.
Ma secondo me, dopo il primo turno, poi sono a tre vittorie, non più a due.
Ah,
come
quindi
lo era
al meglio
scorso
delle cinque partite. Però
dipende, se le vinci subito tre.
Sì, però non so, magari non so se quest'anno, siccome i tempi sono contingentati, potrebbero esserci.
Hanno cambiato così tante volte la formula.
Non si riesce a capire.
Luca, dopo quella partenza così balbettante, pensavi che poi Nardò potesse mettere insieme questo filotto infinito di successi?
Ma sì, dai, perché no? Può succedere, comunque diciamo che dall'anno scorso due o tre giocatori sono rimasti, quindi la squadra è cambiata quasi completamente, quindi è normale che trovi all'inizio difficoltà con una squadra nuova, non è che è rimasta la stessa. Poi ci sono stati sempre mille fattori con questo virus, cose, non ci sono, come abbiamo detto prima, non ci sono tifosi, magari ti senti diverso per giocare, non lo so, quindi si può diciamo aspettare magari di non partire subito come si deve, però sapevamo che squadra abbiamo e dove si può arrivare.
Sì, ieri non, a proposito di Sant'Antimo, no? Che il prossimo, ieri perché non ha giocato Sant'Antimo con Ruvo?
Credo che Ruvo abbia ancora dei problemi legati al Covid.
Sì, mi sa anche. Sì.
Quindi c'è anche il rischio che magari possano slittare
alcune gare.
Alcune gare
sono ancora da recuperare, perché poi non soltanto nel nostro girone, c'è stato anche negli altri gironi dei casi di Covid. Sì. E
quindi, diciamo, per fortuna molto circoscritti, perché
sì, però comunque ci sono delle squadre che hanno saltato anche 2-3 partite consecutive, che ovviamente ancora non hanno recuperato e non sappiamo quando recupereranno.
E se recupereranno.
Un'ultima curiosità, Luca, tra le squadre che facevano parte del nostro girone iniziale, no? E queste nuove squadre che stiamo affrontando in questa seconda fase, hai notato delle differenze oppure il livello più o meno è sempre lo stesso?
Guarda, secondo me un po' di differenze ci sono, comunque diciamo che nel primo girone più o meno eravamo tutte le squadre di Puglia, sì. Poi nell'altro girone comunque vai Roma, Avellino, Salerno, quindi devo dire che un po' di differenza l'ho trovata, però ce l'abbiamo cavata lo stesso, quindi.
E poi comunque, diciamo, tra le prime tre troviamo sia Taranto, Nardò che venivano dal nostro girone. Insomma. E poi c'è subito dopo anche Ruvo, quindi
sì, c'è Ruvo, Bisceglie pure, che quindi, dal nostro girone. Quindi si vede che il nostro girone ha dato, diciamo.
non era semplice, non era facile come si era anche ipotizzato inizialmente, perché
inizialmente guardando i due gironi sicuramente il girone di uno sembrava quello più, proprio leggendo i nomi delle squadre, quello un po' più competitivo forse, però poi in realtà guardando Taranto, che insomma sembra quasi infermabile, comunque Nardò, Ruvo, Bisceglie, squadre che insomma sono tutte nelle prime posizioni, evidentemente poi così non è stato.
E a proposito di record, mi sembra che Nardò sia l'unica imbattuta, no, di questa seconda
della seconda fase. Sì, record ce ne sono anche interni, nel senso che nella nostra storia di campionati di Serie C e Serie B non avevamo mai fatto neanche 9 vittorie consecutive, ora siamo arrivati a 10, quindi
insomma sono tutti numeri che incoraggiano, no? Questa speranza di poter poi raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissi ad inizio stagione. Va bene, Sebastiano, non so se abbiamo qualcos'altro da aggiungere, altrimenti mercoledì,
ricordiamo, in casa
contro
Sant'Antimo, in casa l'ultimo turno infrasettimanale della stagione, poi ci sono le ultime gare e poi quando finiranno di recuperare le partite degli altri gironi dovrebbero iniziare i playoff.
Ecco, siccome noi torneremo naturalmente lunedì prossimo, ricordiamo anche la gara di domenica prossima, poi dopo il turno infrasettimanale.
Domenica o sabato?
Domenica. Sul calendario domenica contro Avellino,
sì.
Che sarà quindi in trasferta la gara.
Sì, in trasferta contro Avellino.
Domenica, sì.
Va bene, allora ci fermiamo qui, quest'oggi in perfetto orario, alle 20:30 non succedeva da tantissimo che chiudevamo in orario. Grazie a Sebastiano, ci rivedremo e i radioascoltatori ti risentiranno lunedì prossimo con un nuovo ospite. Noi ringraziamo Luca Cepic che
grazie a voi.
È venuto qui da noi in studio. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguiti da casa, un ringraziamento finale al nostro regista Gianfranco Esposito, l'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo. Buona serata.
Radio Centrale, comunità al centro. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.